Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Finalmente andammo in una camera ore. Stesi l'uno accanto all'altra, dopo il piacere, solo mio, non d'entrambi, mi parve. Una luce senza vigore, gocciolando dal cartoccio di giornale avvolto attorno alla lampada, ci si smagliava addosso in matasse e garbugli tremanti con effetti di lanterna magica che bastava la mia mano a turbare. Cautamente mi sollevai, scavalcai il trascurabile involto del suo corpo, raggiunsi fra letto e muro la radio militare, lasciata forse in pegno alla tenutaria da qualche caporale americano in bolletta. La canzone che ne sgorgò, l'indice della stazione era fermo su Tunisi, parlava francese. Una voce di ragazza, a bassissimo volume, era felice di rimpetto a noi, al di là del tenue braccio di mare, e sporgendosi dal rettangolo di luce, tutto numeri e nomi, ci chiamava a dividere giovinezza, salute e speranza. Un monsieur que je ne connais pas me prendra un soir dans ses bras. Guardai Marta. Giaceva col lenzuolo sugli occhi, avversaria o assente. E allora tornai a stendermi lungo il suo fianco, m'assopii, la sentii nel dormiveglia rizzarsi un momento per tossire, poi curvarmisi sopra con un'asma materna da far pensare che volesse dirmi una cosa e non osasse, mentre era chiaro che non aveva altra carta, quella era l'ultima che le restava. Subii sulla fronte quel soffio come una tiepida, frettolosa razzia, che, se mi scosse un poco, non bastò a strapparmi dal fondo di burrone dove un primo piano di vecchio mi fissava, una serpaia di rughe fra due lembi di bavero, e mi faceva segno d'andarmene, si curvava a raccogliere ai suoi piedi con mano pigra una pietra. «Chi sei? Che vuoi?» gli chiesi nella mente, mentre, senza aspettare che mi rispondesse, riaprivo gli occhi, recuperavo il mio nome, il mio peso, il mio tempo, la mia cubatura d'aria dentro la stanza. Ma la musica pronunciava le sue ultime battute, non era passato che un minuto, dunque. Ora lei s'era rimessa supina e sembrava guardare con ostinazione un punto del lenzuolo ai suoi piedi, dove da uno strappo della tela un'alluce di cera infantilmente sbocciava, sola nudità visibile insieme al volto e alla gola e alle braccia aperte in forma di croce. «Baciamoci sulle labbra senza paura», disse poi. «Possiamo farlo». Ma io mi strinsi solo di più contro di lei, insinuai una mano sulla sua pelle, cercai le lane dell'inguine, le timide eminenze del grembo e del seno, semmai potessi aprirmi la strada sino a stanarlo il gheriglio di male che nascondevano sotto di sé. Da quanto tempo un uomo non mi toccava? Ricordo solo un orecchio freddo sulle mie costole il mattino che giunsi alla rocca. Diceva la verità? Se n'era stata in salvo dagli uomini per tutti questi mesi, lei che a me, dopo tutto, aveva ceduto con indifferenza? Esitai a crederlo, ma non persi troppo tempo a pensarci, ora che lei pareva decisa a parlare, e mi sentivo così bene disposto all'ascolto. Ero in quello stato di gnavia e fiducia dei sensi che suole seguire l'abbraccio amoroso. Quando si vorrebbe assecondare sopra una barca l'affluenza lenta di un fiume, udendo a poco diradarsi sotto la camicia le intemperanze del cuore, e mi piaceva lasciarmi prendere dalla lusinga della sua voce, nonostante mi desse pena il luogo così ingombro com'era di presenze intruse dai canterani di legno vile usati dagli anni, alle specchiere a stampe ruffiane, al seggiolone di sparto a trecce dove s'agitavano al vento d'un ventilatore i nostri abiti accatastati, come volessero simulare la silhouette d'un babau di stoffa svolazzante al centro di un campo. «Per questo», disse Marta, «sono venuta con te stasera. Volevo andarmene dal mondo col ricordo di una carezza giovane addosso, dopo tante carezze di vecchio. Ahimè, si sforzava poco di non contraddirsi. Ma io, come poc'anzi, avevo dubitato fra me e me della sua dichiarazione di antica astinenza, così non mi sorpresi ora di sentirle ammettere, e sia pure per enigmi, quello di cui m'ero persuaso sin da principio, che fosse stata col magro per debolezza o speculazione su quel lettuccio del capannone o altrove. Ebbene, non me ne importava. Non mi importava più della rocca, dei miei pietosi compagni, ognuno col capo sul ceppo in attesa, oppure occupati con lamette e legacce a tentare rudimentali suicidi nelle latrine, né di lui, di quell'orbo e bizzoso geronte, un antipapa dalla mitra di cenere accampato nel ventre della rocca, come le sue culture di germi nelle pappe di gelatina. Anzi, il pensiero di averlo forse tradito mi diede un sussulto di soddisfazione mentre passavo adagio la mano sui capelli troppo corti di Marta. «E questi?» chiesi solo. «Oh», fece, «ne avevo tanti sulle spalle quando giunsi nella città nel freddo. Subito odiai la città, i banconi di zinco delle latterie, le scale a elice delle pensioni, i vetri appannati dall'umido, simili a lavagne che l'unghia riga di segni e il palmo pazientemente scancella. Ancora oggi scrivere sulla nebbia è una ginnastica che mi distrae, solo che qui la materia prima fa difetto e debbo pensarci a suscitarlo io stessa col mio poco alito, quel visibilio di nuvole e veli, se voglio tracciarvi dentro il mio nome e circondarlo di piccole croci. Le piaceva commiserarsi con evidenza, senza che questo le impedisse di cercare, divagando, di depistarmi. Sicché mi misi in guardia, convinto che avrebbe ancora inventato, ma non dispiaciuto di ciò, poiché anzi mi venivano sempre più innamorando le sue cantilene, le sue ipotesi di vite inesistite. «Non mi piace il mio nome», disse poi. «Meglio Isadora o Fanny, come la Elsler, la mia dea. O Berta, è il nome di una signora in un romanzo che ho preso alla biblioteca circolare. Io ero nata per un destino così, con tristezza e decoro, un marito austro-ungarico in colletto di lontra, i sabati al concerto, le domeniche al prater, lo avrei tradito, ne sarei stata infelice, bello, di Kermendi, proclamò con tale autorità che non ebbi cuore di correggerla, tanto più che ora s'era messa a piangere effettivamente. Morire, Dio mio, andarmene. Senza più estati né balli d'estate, e dei passi dietro la porta del camerino, dei bouquet, dei baci, dei segreti che so solo io, più niente, più niente. Scusami, quella canzone di poco fa, un signore che non conosco ancora, mi prenderà fra le braccia una sera, parole che per me non vogliono dire più nulla, oppure significano un signore vestito di nero. Andai a spegnere la radio, dove alla musica era subentrato un indignato monologo in arabo, e tornando... «La morte», volli scherzare, «non è un signore, ma una dama senza naso, ed è morta. Le bombe dei bombardieri inglesi l'hanno sotterrata nel cortile di un vecchio palazzo di fronte a Villa Bonanno, dove su un muro una mano d'ignoto la dipinse 5 secoli fa. Scosse il capo. Sai bene che non è vero. L'affresco si è salvato. L'ho letto sul giornale, c'erano le foto. Non lei, è Marta che è morta. Marta morta, elementare cambio di vocale da angolino della sfinge nella pagina dei giochi. Sono morta un pezzetto per volta. Quel che rimane è un soffio, una brezza glaciale, un poco d'aria remota, come quella che i crociati riportavano dal Santo Sepolcro dentro un'ampolla di vetro, un niente incartato in un niente. Vuoi sapere a chi rassomiglio in questi giorni che sopravvivo? A una folaga impallinata, con moncherini cerulei che non smettono di sanguinare. E tuttavia saprò rassegnarmi, vedrai. Finivo sempre con l'alzarmi le mattine d'inverno al casello. «Ma questi?» tornai a chiedere cocciutamente. «L'ho visto morire», proruppe, e non capii per un pezzo di chi parlasse. «Ci presero insieme in un sotterraneo di campagna. scavato dietro la stalla per distillarci di nascosto la grappa. E loro cercavano nel deposito la grappa dell'anno prima, per questo ci hanno trovato. Lo fecero uscire con le braccia in su, lui trascinava un poco il piede per un suo vecchio reuma o incidente di caccia, non mi ricordo. Feci in tempo a guardarlo mentre risaliva la scala di terra battuta e io lo accompagnavo alle spalle. Coi pantaloni borghesi alla zuava, il collo chiuso da un camiciotto di tela grezza, i capelli attaccati dal sudore alla nuca, saliva verso la luce sciancato, spaventato e smargiasso come un eroe. Era così alto, dovette chinarsi, sbucando dal cunicolo, annaspare col braccio per appoggiarsi alla volta, misurando quasi l'aria sopra il suo capo. Rammento, a partire dall'ascella, sul camiciotto la stampa bianchiccia del suo sudore, l'odore di volpe della sua paura. Era lui ora, la volpe, circondata tra i fucili e i cani, e non gli restava che morire. Andava alto e stanco, parve a un tratto che avesse solo sonno e cercasse un posto giusto nell'erba per il suo corpo troppo lungo. Io venivo dietro, fra due che prima m'avevano tenuto i polsi e poi smisero. Si staccarono da me sempre più finché uno si volse a gridarmi furiosamente d'andarmene, che non rompessi più le scatole, ma io ero serva della mia irragionevole pazienza e del fruscio che facevano ogni secondo nel grano che già spigava quei passi d'uomo davanti a me, e seguii dunque, benché da lontano. Varcammo il ponte del vecchio mulino. Mi corse e si perse nella mente il pensiero che non gli sarebbe piaciuto farsi vedere da me mentre moriva, come non gli piaceva spogliarsi se lo guardavo. E intanto la compagnia si ingrossava, dalle cascine usciva gente, imprecava contro di lui. Una bambina in sottana mi venne accanto, avida, leggera, mi chiese chi ero, non so quante volte, poi s'avvilì e tacque, camminandomi al fianco con aria offesa, come un'anziana dalle calze lunghe. Sudavamo sotto il sole nelle nostre vesti ancora pesanti. Mi dissi che era come in tutti i cortei funebri dei poveri, sebbene stavolta il morto fosse lì davanti a tutti, alto e tremante. Quando si affretta il passo e qualcuno rimane indietro, lo perdiamo per sempre. Un latrato ci accompagnò da una roggia, un carro era in riposo presso il ciglione, con le braccia puntate al cielo e sotto nel piccolo astuccio d'ombra un uomo che dormiva, aprì gli occhi, li richiuse. Non si turbò il cavallo al vederci passare, che era legato a una pianta poco lontano. Andavamo. Lui si voltò, ma non mi vide. C'era in ogni suo atto oramai un segno di sollecitudine irosa, non più di paura, come se avesse dimenticato un oggetto e tornasse in fretta in un luogo inutile, mentre il treno già fischia e l'alba è qui e bisogna partire. Pensai che mi sarebbe piaciuto stargli accanto dopo tutto, legata alla sua mano e aspettare insieme a lui il colpo di fiamma fra gli occhi e il buio dopo, il balsamo freddo nel sangue per sempre. Come tutti sono intelligenti e cattivi attorno a lui, pensai. No, non sono cattivi, sono finti, hanno schioppi da giardino d'infanzia, non possono sparare che a salve. E intanto andiamo, e nessuno si ferma, nessuno dice di no. È un uomo lui, che ne sanno loro, hanno il palato di carta vetrata, hanno il sonno che gli mangia gli occhi, devono finire e dormire, e domani ricominciare. Hanno piedi di Cristo, stanchi, sporchi. Questa scarpa morde, quest'unghia si incarna e va in pus, la barba contro il bavero punge, e camminano, camminano. Ecco, io sono rimasta sola, prima 10, poi 20 metri dietro di loro, con questa bambina avida che trotta a mio fianco. Che vuol vedere? Un uomo morto? Un uomo nudo? Non sa che veder morire un uomo è più importante che dormirci insieme? Si fermarono sull'orlo del bosco. Vidi il comandante dare l'alt, spostarsi per usare l'ombra di un ippocastano. Lo vidi in faccia ora. Era giovane, ma con barba e crini di vecchio, dove si scorgevano chiazze spelate, una malattia, forse un sigillo, una solenne tonsura. Passeggiava senza guardare nessuno, dinanzi al plotone, e agitava le labbra, ma non parlava. Ora Andrea stava in piedi e immobile, lo avevano bendato, una benda immacolata, la sola cosa pulita addosso a lui. Non un fazzoletto, proprio una benda da ospedale, fresca, pulita, tranquilla, per chiudergli la vista, come si chiude una piaga che butta. Un vento sorse, mosse l'erba attorno alle sue scarpe di città. Egli dovette sentirne la tenerezza sulle mani e si baciò appena per berlo, labbro con labbro. Passò qualche minuto, non s'udiva più nulla, neanche quel cane di prima, dalla roggia. Lui parve innervosirsi, alzava il capo come lo alzano i ciechi, non vedeva niente sotto la benda. Il comandante si decise al fine, si volse a quelli con un gesto che sembrò stanco, ed essi levarono i fucili, puntarono le canne lucenti. Le loro larghe facce operaie, battute dal mezzogiorno, non avevano ormai più che noia e pietà. Bussarono, ribussarono, l'orario era scaduto. Marta continuò mentre si rivestiva con voce sempre più tarpata. Sì, i capelli me li tosarono per questo, qualche giorno dopo in città, per essere stata con lui sino alla fine, e dissero che lui aveva fatto una cosa e che io un motivo ci doveva essere se m'aveva salvata dal lager. Tu non chiedermi se era vero, potrei acconsentire. Mentre non so più niente, fra me e quei giorni è calata una saracinesca senza fine. Mi ricordo solo di dopo, del mese che seguì. Vivevo in una pensione di lusso, soldi ne avevo tanti, ma uscire divenne un'avventura mortale da quando, contro una colonna dei portici, su una prima pagina in mostra, ebbi riconosciuta una mia foto di scena, Gisella o Coppelia. E dalla voce degli strilloni seppi che erano tornati a cercarmi, che ci avevano ripensato. Allora cominciai a fuggire, è la cosa che più mi affascina al mondo. Cambiai abbigliamento, indirizzo, abitudini, andavo confusamente da una pigione all'altra, non durando in un posto più di una notte, come suole accadere al principio, quando il pericolo è nuovo e la valigia fiammante. Poi, e me ne sentii sollevata, mi accorsi che non sarei mai riuscita a salvarmi e che fra me e quell'uscio che era la libertà si moltiplicavano ad ogni passo distanze disabitate, inabitabili, un'artide, senza oggetti, e che per attraversarla mi ci volevano movimenti imperiosi e allegri, una bravura che avevo perduto. Continuai lo stesso, si capisce, a cercare gente che m'aiutasse a sconfinare dazieri, guide alpine, pescatori di lago, e tuttavia i valichi e i battelli che mi promettevano non riuscivano ad esistere altro che sottovoce in un retrobottega una sera entro un gioco di date e di cifre inutilmente preciso. Come precari fantasmi che più tardi, uscendo nella strada, avrei avuto cura di respingere con la mano verso un orizzonte dubbioso di giorni, un'impossibile domenica di là da venire. In verità, dell'aria di trappola in cui vivevo, dei chiavistelli che m'aspettavano a casa, dei trilli di telefono simili a nitriti d'apocalisse, non avrei saputo più fare a meno. E a tal punto è vero che tutto, perfino la disperazione, sa tramutarsi in vizio dentro di me. Andare fra la gente fu allora come esporsi a una gogna terribile e dolce. Camminavo furtiva, maldestra, ridotta a lesinare i miei gesti come un prestigiatore invecchiato. A volte, mentre aspettavo che il semaforo cambiasse colore, mi bastava restare chiusa fra gomiti e dorsi ed ecco non sapevo che mettermi a tremare. Fossero pure innocenti gli occhi che sentivo posarsi sulla mia zazzera scarsa, la mia spudorata flagranza, finché poi, rincasando alla sera, lui, Andrea, mi aspettava sulle scale, seduto su un gradino, e si baciava come quel giorno nel bosco, labbro con labbro, si faceva dal lato, stringendosi al muro per lasciarmi passare, ma esitando, come se appena all'ultimo momento, per un ritegno improvviso, avesse rinunziato a parlare. Solo nell'atto di girare la chiave nella toppa mi lasciavo convincere di non averlo visto, senza per questo voltarmi a cercarne la controprova sul pianerottolo vuoto. Quelle volte mi addormentavo tardi e con una certa sordida mansuetudine sicura che m'avrebbero presa nel sonno, sicura e felice che durante il sonno avrei veduto la porta aprirsi lentamente come in tanti film l'avevo veduto e uomini come cucinieri entrare in silenzio con un'accetta nelle mani guantate di gomma rossa. Nessuno veniva, ma svegliandomi pensavo basta. L'indomani sarei uscita presto, mi sarei buttata a terra gridando il mio nome. Seppure non era meglio uccidersi in disparte, senza sporcare, senza biglietti nella borsetta, dopo aver abbandonato i bagagli in un bagagliaio. E sarebbe stato il modo più spiccio di nascondersi e lasciare tutti con un pugno di mosche. Infine sputai sangue e l'epilogo si scrisse da sé.
Roberto Erlinska ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.